ci credo, ci credo, ci credo, ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero, quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo dell'8 maggio. Dire che è una puntata speciale, almeno questa volta, non solo è vero, ma è perfino riduttivo. Questa sera, infatti, vi voglio raccontare una storia molto interessante che riguarda uno Stato a noi molto vicino, il Vaticano. Meglio chiarire subito, non parleremo di religione, ma di cose molto più terra-terra come le finanze, le banche, le sovvenzioni a partiti stranieri e, come spesso ci capita in questa trasmissione, parleremo anche di morti ammazzati. Le fonti più che mai doverose in questo contesto sono alcuni libri pubblicati negli ultimi anni come Vaticano S.P.A. di Gianluigi Nuzzi, edito da Chiare Lettere, Vaticano Rosso Sangue di Vittorio Di Cesare e Sandro Provvisionato, edito da Olimpia, Mai ci fu pietà di Angela Camuso, edito da Castelvecchi, quest'ultimo sulla storia della banda della Magliana, che ci servirà soprattutto nella seconda puntata sul Vaticano, quando parleremo soprattutto del sequestro di Emanuele Orlandi. Ed inoltre tutta la letteratura che si può trovare in rete, articoli di giornali dell'epoca, dossier, interrogatori e quant'altro. Cominciamo subito. Visto il tema così venale, la prima domanda da farsi è se lo Stato Vaticano sia ricco o povero. In effetti, a guardarlo dall'esterno ci sono parecchie contraddizioni. Da un lato vediamo una immensa ricchezza nei paramenti, nelle opere d'arte, nelle architetture delle chiese e dei palazzi e nei possedimenti immobiliari della Santa Sede. Dall'altro lato conosciamo tutti di persona diversi preti che se la passano decisamente male che portano avanti la loro missione in mezzo a mille difficoltà economiche. Del resto, termini come ricco e povero sono relativi e non è sempre chiaro cosa significhino, ma quando ci si mette di mezzo la politica, vanno seguiti alcuni schemi molto precisi per definire ogni cosa. Così il Lussemburgo e il Qatar sono ricchi perché il loro PIL pro capite, cioè il reddito medio di un cittadino, supera i 100.000 dollari l'anno. L'Italia è un paese abbastanza ricco con 38.000 dollari l'anno. Ma c'è chi possiede barche e ville e chi non possiede neppure un lavoro. Ecco perché parlare di ricchezza di un paese non fa necessariamente dei suoi abitanti dei nababbi. Viceversa, la Somalia, con un PIL di 500 dollari, è povera e basta. Non occorre raccontarlo ai somali, loro lo sanno benissimo. E il Vaticano? Beh, il Vaticano nelle classifiche dei PIL non compare, non c'è proprio. Perché? La spiegazione è abbastanza semplice. Il Vaticano è uno stato improduttivo, vuol dire che non produce merci e quindi non può scambiare denaro con esse. Dal momento che il PIL misura proprio questo, il Vaticano non compare nella lista perché il suo PIL non si può calcolare. Eppure ha bisogno di un sacco di soldi per mandare avanti i propri progetti e le proprie missioni. E allora sono andato a curiosare nel sito della Santa Sede e alla voce Economy si legge, virgolette, La Santa Sede è sostenuta finanziariamente da una varietà di fonti, compresi gli investimenti, il reddito immobiliare e le donazioni da privati cattolici, diocesi e istituzioni. Questi finanziano la Curia Romana, la burocrazia vaticana, le missioni diplomatiche e i media. Il bilancio dello Stato della Città del Vaticano include i musei vaticani e l'ufficio postale ed è sostenuta finanziariamente dalla vendita di francobolli, monete, medaglie, cimeli e oggetti turistici, da contributi per l'accesso ai musei e dalle vendite di pubblicazioni. Inoltre una raccolta annuale arriva dalle diocesi e da donazioni dirette che costituiscono un fondo che non rientra nel bilancio ed è conosciuto come obolo di San Pietro, che viene utilizzato direttamente dal Papa per la carità in caso di catastrofe e gli aiuti alle chiese nei paesi in via di sviluppo. Il reddito e tenore di vita dei lavoratori laici sono paragonabili a quelli degli omologhi che lavorano nella città di Roma, chiuse le virgolette. Mi sembra abbastanza chiaro, anche se qualche industria in Vaticano c'è, stamperie, produzione di monete, medaglie, francobolli, mosaici, uniformi per il personale, servizi bancari internazionali, attività finanziarie, sembra non siano abbastanza per calcolare un PIL. Ora, a noi in questa sede non interessa molto cosa guadagna il Vaticano o cosa può spendere. Le notizie al riguardo sono piuttosto complicate da trovare. Quello che è certo è che il bilancio dello Stato Pontificio è di gran lunga inferiore rispetto a quello, tanto per fare un esempio, dell'Italia. Parliamo di migliaia di volte inferiore, quindi di cifre molto basse. Questo significa forse che il tenore di vita dei cittadini vaticani è di gran lunga peggiore di quello italiano? Evidentemente no. Anzi, a leggere un rapporto della CIA, l'intelligence americana, quei cittadini se la passano più o meno come quelli italiani. Per capire meglio come sono andate le cose occorre dare un'occhiata indietro, perché la storia, quella con la S maiuscola, spesso costruisce fortune o miserie. Durante il Risorgimento l'Italia in via di formazione si annette lo Stato Pontificio, praticamente tutta l'Italia centrale, lasciando in piedi solo un piccolo territorio per permettere al Papa e al suo seguito di continuare a fare il lavoro apostolico di cui si era persa traccia durante gli sfarzi del potere molto temporale e assai poco spirituale. Nel 1929 il regime fascista di Mussolini ha bisogno di tutti gli appoggi possibili ed immaginabili e così si arriva ad un accordo, i famosi patti lateranensi, che, oltre a un sacco di convenzioni bilaterali, come, lo dico solo come esempio, l'aver dichiarato la religione cattolica religione di Stato, oltre a questo contiene una parte economica, la cosiddetta convenzione finanziaria. Lo Stato italiano si riconosce debitore della Chiesa per le guerre del secolo precedente e per essersi incamerato i beni ecclesiastici sparsi sul territorio nazionale e comincia per questo a versare alla Chiesa un obolo mica da ridere, a titolo di indennizzo. Così al nuovo Stato, chiamato Città del Vaticano, oltre all'esenzione dalle tasse e dai dazi sulle merci importate, arriva un risarcimento di 1 miliardo e 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidati al 5% al portatore per un valore nominale di 1 miliardo di lire. Queste parole sono quelle contenute all'interno dei patti lateranensi. Le cifre sono ovviamente espresse in lire di 80 anni fa. Il Sole 24 Ore pubblica un'applicazione che, grazie ai calcoli dell'Istat, permette di determinare quanto vale oggi una lira di un certo anno. In questo modo quei 2 miliardi e 750 milioni del 1929 corrispondono oggi a circa 2 miliardi e mezzo di euro.
So hard, I've learned the hard way to
E questa era Kelly Clarkson con Because of You. Nel 1948 i Patti Lateranensi finiscono dentro la Costituzione. Nel 1984 Craxi li modifica cambiando alcune cose, ad esempio la religione di Stato, ed introducendone di nuove come l'8 per mille con il quale viene attualmente finanziata la Santa Sede da parte dei cittadini italiani che pagano le tasse e non destinano diversamente questo loro contributo. A molti questi patti lateranensi non piacciono affatto e vorrebbero cancellarli perché non si capisce come uno Stato straniero, qual è a tutti gli effetti il Vaticano, debba avere dei privilegi rispetto agli altri Stati. E siccome i rapporti tra gli Stati sono di natura politica e non religiosa, vorrebbero poter decidere come popolo se questi privilegi sono o non sono legittimi. Beh, questo non si può fare, perché nessun referendum può intervenire sui patti lateranensi in quanto sono un trattato internazionale che la nostra Costituzione esclude dal referendum. Lo Stato Vaticano nasce all'indomani della firma dei patti lateranensi nel 1929, appena Mussolini esce dalla Santa Sede. Il Papa di allora, Pio XI, vara subito 6 leggi, tra le quali la più importante è la prima, quella chiamata fondamentale, che stabilisce che la Santa Sede è una monarchia assoluta e il Sommo Pontefice ne è il re. Dal punto di vista economico, per il nuovo Stato Pontificio, dimenticate le terre e le tasse da far pagare ai propri sudditi, i bilanci vaticani partono proprio dal gruzzoletto raggranellato dall'Italia fascista. Certo, non solo. Una organizzazione così vasta, distribuita in tutti i continenti e nella maggior parte degli stati del mondo, deve avere dei costi davvero enormi. Ed in effetti i soldi circolano grazie agli investimenti internazionali, mobili e immobili, agli oboli dei fedeli, alle rimesse delle quasi 5.000 diocesi sparse per il mondo, come abbiamo visto poco fa. Sulla quantità di denaro che affluisce alla Santa Sede, le informazioni non sono concordi. Molti sostengono che i proventi di tutte le sue operazioni economiche e finanziarie sono molto elevate. Inoltre va tenuto presente che tutto il patrimonio immobiliare della Chiesa sul territorio italiano gode di privilegi fiscali davvero notevoli. e inoltre c'è un occhio di riguardo di molti imprenditori verso la Santa Sede. Da un punto di vista organizzativo, il bilancio dello Stato è gestito da un ente di amministrazione del patrimonio della sede apostolica, in sigla APSA, e viene controllato dalla Prefettura per gli Affari Economici. Questa controlla anche i bilanci dell'Istituto per le Opere di Religione, il famoso o famigerato IOR, conosciuto anche come Banca Vaticana. Lo IOR non è per niente la Banca Centrale del Vaticano, insomma una specie di Banca d'Italia della Santa Sede, è una banca normale con il suo CDA, formato di tutti i cardinali, che risponde direttamente al Papa. Insomma, in caso di un buco o di malversazioni, il responsabile ultimo oggi è Papa Francesco. A noi non interessa qui cosa fa e com'è lo IOR oggi, perché la nostra storia si sviluppa nei decenni passati del secolo scorso. Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, è stato rimodernato, dotato di regole che cercano di impedire illeciti e casi clamorosi come quelli di cui parleremo tra poco. Lo statuto del 1990 prevede che lo IOR debba custodire, virgolette, i beni mobili e immobili affidati alla banca e destinati a opere di religione e carità, chiuse virgolette. Altri scopi non sono oggi consentiti. C'è una sola sede, non lontana dall'abitazione del Papa, in Vaticano. L'istituto è gestito da professionisti bancari e guidato da un presidente che non deve per forza essere un religioso. Oggi, ad esempio, è l'economista francese Jean-Baptiste de Fresneau. Anche il direttore non è religioso. Si tratta di Gianfranco Mammì, entrato nello IOR nel 1992 come semplice cassiere. Il presidente riferisce ad un collegio di 6 cardinali, nominati direttamente dal Papa per 5 anni. Un centinaio sono i dipendenti della banca. Il bilancio è rimasto segreto fino al 2013, quando per la prima volta si è saputo quanti soldi l'Istituto Vaticano gestisce. Parliamo, i dati che ho sono del 2016, di un patrimonio di oltre 6 miliardi di euro, con un utile netto, dati sempre del 2016, di 36 milioni di euro. I suoi clienti sono in calo rispetto al passato, ma rimangono comunque circa 15.000. Gli interessi bancari sono piuttosto elevati se confrontati con quelli miseri che le banche italiane riservano a noi. Si va dal 4 al 12% e, non esistendo tasse all'interno dello Stato Vaticano, si tratta di utili netti. Una precisazione è che non ci sono azionisti cui corrispondere i dividendi, è il collegio cardinalizio a stabilire come spendere gli utili di gestione. Questo oggi, ma adesso è tempo di fare un salto nel passato partendo dall'istituzione stessa dello IOR. Nel 1887 Papa Leone XIII fonda l'amministrazione delle opere religiose come sua banca personale. Nel 1942 questa istituzione viene rifondata da Pio XII con un nuovo statuto e viene chiamata appunto Istituto Opere Religiose, IOR. È sempre all'interno dei patti lateranensi del 29 che si stabilisce che gli utili dello IOR non saranno mai soggetti a tassazione da parte dell'amministrazione italiana. Come abbiamo visto, questo entra a far parte della Costituzione della Repubblica Italiana dal 1947. Il primo personaggio che incontriamo nella nostra storia si chiama Massimiliano Spada, dirige lo IOR negli anni 50 ed ha il compito di aumentare le finanze vaticane, ma anche di far diventare l'istituto l'arbitro ideale in tutte le operazioni che riguardano lo Stato italiano e le società private. Il salto di qualità avviene quando Monsignor Amleto Todini presenta a Spada un suo lontano parente, un siciliano di Patti, un banchiere che si sta facendo strada nel mondo dell'economia e soprattutto degli affari. Si chiama Michele Sindona.
Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle, le torri gemelle? Quelle che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un po' il banjo? Dici
dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso, carta, forbice o sasso? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, puoi far fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post.
Ma tu mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi in carne ed ossa, nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho.
Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone,
nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho.
Lorenzo Fragola e Arisa con l'esercito del selfie. Parlavamo di Michele Sindona. Prima che Sindona arrivi dentro il Vaticano, c'è un altro personaggio di cui dobbiamo, anche se brevemente, parlare. Si tratta di Ernesto Moizzi. A Sindona lo presenta Franco Marinotti, il capo in testa della Snia Viscosa, all'epoca la più grande industria tessile italiana. Moizzi vende a Sindona un'azienda messa proprio male, le Acciaierie Vanzetti S.P.A. Il banchiere siciliano capisce subito che quello che non va non è la produzione siderurgica della fabbrica, ma la pessima gestione da parte del management. In 2 anni mette a posto i conti e riporta l'azienda a fare profitti notevoli per poi rivenderla. Viene acquistata dalla più grande società di acciai speciali, la Crucible Steel of America. È uno dei primi passi di Sindona verso la costruzione di un impero economico e finanziario straordinario. Fin qui, tuttavia, non si parla di banche e banchieri. E adesso ci arriveremo. Moizzi è anche proprietario di un piccolo istituto di credito, la Banca Privata Finanziaria. Come può una simile piccolezza entrare nelle grazie di un colosso come lo IOR? In realtà la banca privata gode di 2 enormi vantaggi. Il primo è che possiede una speciale autorizzazione governativa di operare anche nel settore della mediazione finanziaria, come le banche svizzere per capirci. Il secondo è la sua clientela, costituita da personaggi di primissimo piano nel panorama della produzione nazionale. Parliamo delle famiglie Falk, quelli delle barche, Pirelli, Marinotti, Zucker, quelli del cotonificio. Insomma, la banca privata è un boccone ghiotto per chiunque. E così Moizzi si rivolge a Sindona chiedendogli di vendere le azioni allo IOR. E Sindona si rivolge a Massimiliano Spada e lo convince a lanciarsi nell'operazione. Spada alla fine ci sta e per finanziare l'operazione usa un conto fiduciario presso il Credito Lombardo. compra l'intero pacchetto, ma riserva a Sindona e Marinotti il 40%. Perché? Probabilmente per coprirsi le spalle con un banchiere dal grande avvenire e con uno dei membri più influenti di Confindustria, che potrà agevolare l'allargamento della clientela a personaggi di spicco dell'economia italiana. Ed ecco l'inghippo. Lo Iori in quel momento ha un presidente religioso, Monsignor Alberto di Iorio, che diventerà cardinale di là a poco con Giovanni XXIII. Costui, sentendosi escluso dall'affare banca privata, intima a Spada di vendere tutto. E questo avviene, e il compratore è una holding, la Fasco AG, sede nel Liechtenstein, di proprietà, guarda caso, proprio di Michele Sindona. La banca privata adesso è di Sindona all'80% e di Marinotti al 20%. Quando ne viene venduto il 49% delle azioni a due istituti finanziari, uno inglese e l'altro americano, i due avranno introiti favolosi e Sindona manterrà comunque il controllo con il suo 51% del pacchetto azionario. Ecco dunque che il potere economico di Sindona diventa sempre più grande. Nel 1961 è proprietario di svariate banche e di una infinità di società grandi e piccole nelle quali fa convogliare gli investimenti di importanti operatori mondiali, la Bank of America, la Nestlé, la Paribas, la banca belga dei Rothschild, giusto per fare qualche nome. Nel 1964 controlla circa 50 milioni di dollari dell'epoca solo nel settore immobiliare, e arrivano profitti da ogni tipo di settore industriale e produttivo. L'ufficio tributario di Sindona, uno dei più prestigiosi della nazione, si trova a Milano, ed è qui che nasce un'amicizia molto forte tra il banchiere siciliano e l'arcivescovo della città, Monsignor Giovan Battista Montini, che dal 63 e fino al 1978 sarà Papa Paolo VI. Nel 1968 le strade di Sindona e delle finanze vaticane tornano ad incrociarsi. Perché? Perché le cose per lo IOR non vanno molto bene. Da un lato il Parlamento italiano ha appena votato il ripristino della tassazione sui dividendi posseduti dal Vaticano e dall'altro per via di una serie di investimenti sbagliati. Per ironia, come scrive Nick Toches in uno dei suoi libri, questi investimenti finiscono in una fabbrica d'armi e in un'azienda farmaceutica che produce contraccettivi orali. Ma gli investimenti maggiori sono concentrati in due giganti dell'economia italiana, le Condotte d'Acqua e la SGI, Società Generali Immobiliare, entrambe in notevole difficoltà e bisognose di una ricapitalizzazione. Quindi ha bisogno di nuovi investimenti. Il Vaticano pensa di abbandonare il controllo di entrambe le società. Nel frattempo Spada, che non è più nello IOR sostituito da Luigi Mennini, lavora come consigliere di amministrazione in diverse banche di Sindona. All'APSA, vi ricordate l'organo che controlla l'economia e le finanze vaticane, c'è Monsignor Sergio Guerri, al quale Paolo VI si rivolge perché contatti attraverso Spada il vecchio amico Michele Sindona. Ed ecco il miracolo, termine che oggi possiamo usare visto che parliamo della Santa Sede. Sindona e la Ambrose Bank di Londra rilevano i pacchetti del Vaticano e controllano di fatto quelle due società. Spendono in tutto 50 milioni di dollari. Convocato da Paolo VI, Sindona viene indicato come uomo mandato da Dio, ma il banchiere di Patti è abile e si accorge subito che qualcosa non torna. I bilanci presentati dal Vaticano delle due società acquisite sono falsati e la situazione è molto peggiore di quello che sembra. Poi, come sempre, nel giro di pochi anni rimette in piedi le aziende, inserendole nuovamente nel mercato, ma quello sgarbo del Vaticano non lo dimenticherà facilmente. E non lo dimentica certo nel 1971, quando viene chiamato nuovamente in Vaticano. Questa volta non si tratta di salvare nessuno e neppure di fare un piacere ad un vecchio amico. No, questa volta si tratta di fare affari insieme. Alla riunione, insieme a Sindona, partecipano il nuovo direttore generale del Banco Ambrosiano e il neo presidente dello IOR. Sono Roberto Calvi e Paul Marcinkus. E qui comincia un'altra storia.
same old harbor lights that once brought you to me. I watched the harbor lights. How could I help if tears were starting? Goodbye to tender nights beside the silvery sea. I long to hold you dear and kiss you just once more, but you were on the ship and I was on the shore. Now I know lonely nights, for all the while my heart is whispering some steal your love from me. I long to hold you dear and kiss you just once more, but you were on the ship and I was on the shore. Now I know lonely nights, for all the while my heart is whispering some other harbor lights will steal your love from me.
E questi erano ovviamente i Platters con Harbor Lights. Cominciamo a conoscere Paul Marcinkus. Lo faccio riprendendo un brano del libro Il mistero s'indona, uscito nel 1986, edito da Sugar Co. e firmato dallo scrittore statunitense Nick Toches. Virgolette. Figlio di un pulitore di finestre, nasce in Illinois nel 1922. Nel 1947 viene ordinato sacerdote, 3 anni dopo è a Roma per studiare diritto canonico all'Università Gregoriana. La sua carriera passa attraverso missioni diplomatiche in Bolivia e Canada. Nel 1964 diventa guardia del corpo del Papa per la sua corporatura molto robusta. Nel 1965 è l'interprete dell'incontro a New York tra Paolo VI e Lyndon Johnson. Poi entra nei ranghi dello IOR, di cui diventa presidente nel 1971. Calvi lo aveva conosciuto diversi mesi prima e gli era stato presentato da Michele Sindona. Chiuse virgolette. Ma le cose vanno malissimo. Marcinkus non capisce un fico di finanza e si rivolge ad un suo concittadino che le combina di tutti i colori, rischiando di finire nelle mire del fisco americano. Per questo chiama Sindona, il quale capisce tutto. Ha di fronte un uomo estremamente ambizioso, ma decisamente sprovveduto in quanto a qualità amministrative. Anni dopo, dal carcere, Sindona parlerà con Herman della commissione d'indagine sul crimine organizzato, spiegandogli quanto sia facile esportare illegalmente qualunque cifra dall'Italia all'estero, e aggiunge, virgolette, «La banca del Papa, lo IOR, si era prestata a molti servizi come questi e fin dai tempi della sua fondazione. Generalmente forniva i servizi ad altre banche, i cui clienti privilegiati cercavano, attraverso i canali vaticani, maggiore sicurezza e massima segretezza. Lo IOR apriva un conto corrente con l'Istituto di Credito Italiano che voleva esportare lire in nero. Il cliente della banca depositava i soldi liquidi sul conto e lo IOR provvedeva ad accreditarglieli all'estero. La commissione dello IOR era poco più alta del normale. La Banca d'Italia ed altre autorità non hanno mai interferito, perché convinte che la Santa Sede, messa alle strette, avrebbe risposto che, come governo di uno Stato sovrano, non era obbligata a fornire informazioni all'Italia. «So queste cose», continua Sindona, «perché lo IOR agiva in questa veste anche per miei clienti delle mie banche». Marcinkus, una volta capito il meccanismo, si convinse che si trattava di un delitto perfetto. Ma quando l'Italia dichiara l'esportazione illecita di capitali un reato penale e non più civile, avvisai Marcinkus, da New York, di sospendere immediatamente i trasferimenti illegali di valuta. Ne andava di mezzo non solo lo IOR, ma anche il buon nome del papato. Ma Marcinkus, convinto di essere al di fuori del raggio di azione della legge, continuò ad inseguire profitti che presentava al Papa come esempio della sua competenza e del suo valore, e che avrebbe finito con l'ottenere la berretta rossa. Fu un errore fatale. Lo IOR alla fine perse la stima che si era creato grazie a uomini come Spada. Marcinkus perdette ogni speranza di diventare cardinale. Chiuse le virgolette. Marcinkus, aggiungo io, rimane in Vaticano fino al 1997, quando a 75 anni si ritira da ogni carica, torna negli Stati Uniti, dove muore a 84 anni a Sun City, in Arizona. Calvi, Marcinkus e Sindona, in stretto ordine alfabetico, aprono a Nassau, alle Bahamas, un sistema di riciclaggio della valuta. C'è di mezzo il Banco Ambrosiano, quello controllato da Calvi, certo, ma in cui hanno azioni anche Sindona e lo IOR di Marcinkus. Credo sia noto come finisce l'epopea di Sindona. Nel 1972 acquisisce il controllo della Franklin National Bank di Long Island, nello stato di New York, con manovre abbastanza oscure che vedono intervenire i massoni della P2, l'amministrazione Nixon e i repubblicani statunitensi. Solo due anni più tardi l'amministrazione rileva perdite pesanti, i clienti ritirano i loro soldi e mandano in crisi la banca. Sindona è costretto a chiedere un prestito di $1 miliardo alla Federal Reserve Bank, la banca centrale degli States. Due anni dopo, la Franklin viene dichiarata insolvente per bancarotta fraudolenta, con forti perdite di capitali per speculazioni in valuta straniera e una cattiva politica di gestione dei prestiti. Nel 79 gli amministratori della banca vengono processati presso la Corte federale a New York e condannati. In Italia, intanto, Giorgio Ambrosoli, che si sta occupando del collasso finanziario di Sindona, muore in un omicidio il cui mandante è lo stesso Sindona. Il banchiere di Patti deve scontare 25 anni nelle carceri degli Stati Uniti, ma viene estradato in Italia per assistere al processo per omicidio. Viene rinchiuso a Voghera. Le condanne fioccano, 12 anni per frode finanziaria e poi l'ergastolo per l'omicidio Ambrosoli. Muore nel 1986, ingerendo un caffè con del cianuro di potassio. Non è chiaro se sia stato avvelenato o se lui stesso abbia preparato la bevanda, forse per farsi estradare negli Stati Uniti, in quanto c'era un accordo tra l'Italia e USA che, in caso di pericolo per la sua vita, Sindona sarebbe tornato negli States. Ma questa è una storia che è una conseguenza di quello di cui stiamo parlando, per cui adesso torniamo, buoni buoni, a seguire le vicende dello IOR. Siamo adesso nel 1981, quando l'amministratore delegato dello IOR, Luigi Mennini, viene arrestato perché coinvolto nel crack Sindona. Ma il peggio deve ancora venire, perché nel maggio di quell'anno, solo una settimana dopo l'attentato di Aliakchah a Papa Wojtyła, di cui parleremo nella prossima puntata, viene arrestato Roberto Calvi. In Vaticano serpeggia il terrore, specie quando Calvi affida un biglietto alla moglie da recapitare in Vaticano. C'è scritto semplicemente: questo processo si chiama IOR. Le operazioni illecite, secondo il banchiere milanese, sono state fatte per conto del Vaticano. È così che, in assenza del Papa, ancora in convalescenza, si incontrano in Vaticano i vertici del Banco Ambrosiano e dello IOR. Il direttore del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, presente all'incontro, racconta, virgolette, «In quel colloquio, Monsignor Marcinkus disse che non c'erano problemi, ma che bisognava attendere la scarcerazione di Calvi per poter parlare con lui. In quell'incontro non vennero pronunciati nomi di società, né si parlò di cifre. Monsignor Marsincus fece solo gli auguri per un pronto rientro del presidente e parlò di collaborazione che andava proseguita con la dovuta chiarezza e riservatezza. Chiuse le virgolette. Quando si arriva al processo, il Vaticano gioca duro con Calvi. Al figlio Carlo arriva prima una telefonata di Marsincus di riferire al padre di stare zitto e non svelare nessun segreto e di continuare a credere nella provvidenza. Questa non è una battuta, sono proprio le parole del prelato. Poi da Carlo arriva Francesco Pazienza, che abbiamo già incontrato come uno dei protagonisti della vicenda riguardante le stragi del 1980. Gli dice che bisogna andare a New York per incontrare Monsignor Giovanni Kelly, rappresentante del Vaticano all'ONU. A Manhattan lo aspetta un noto mafioso, amico di Sindona e di Licio Gelli, e un prete che poi verrà arrestato per contrabbando di opere d'arte. All'ONU arrivano Carlo, Pazienza, il prete e il mafioso. Monsignor Kelly, in termini diplomatici, ribadisce quello che Marsincus aveva anticipato al telefono, ma è il caso di dire questa volta da ben altro pulpito. Cosa poteva rivelare di tanto pericoloso Calvi durante il processo? Lo scopriremo tra poco.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fa il ladro o fa il derubato, e fa opposizione. Estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker, perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbaglia. Fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso. E nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se
questo era un altro brano dell'ultimo Festival di Sanremo, Una vita in vacanza con lo Stato sociale. Torniamo ai nostri discorsi sullo IOR e sul Banco Ambrosiano. In effetti, per quanto si è saputo negli anni più recenti, la trama che coinvolgeva Calvi, Marsincus e soci era di quella da film dell'orrore. Si tratta di una rete per riciclare i soldi della mafia siciliana, nella quale, oltre ai nomi già citati, figurano esponenti politici siciliani, padrini e numerosi iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. L'allora ministro del Tesorio, Beniamino Andreatta, impone lo scioglimento del Banco Ambrosiano e la sua liquidazione coatta. È storico il suo discorso in Parlamento, quando riferisce pubblicamente delle responsabilità della Banca Vaticana e dei suoi dirigenti, fra cui Marsincus. Secondo i suoi calcoli, il Vaticano è coinvolto nello scandalo per una somma di circa 1.500 miliardi di lire. Nel 1987 Marsincus viene indagato, insieme ad altri due dirigenti dello IOR, per concorso in bancarotta fraudolenta e viene emesso un mandato di cattura dalla magistratura italiana in rapporto al crack dell'Ambrosiano. Ma, dopo pochi mesi, la Corte di Cassazione prima, quella costituzionale poi, annullano il mandato in base all'articolo 11 dei patti lateranensi, facendo venir meno anche la conseguente richiesta di estradizione. Ma torniamo a Calvi e al suo processo. Questo può provocare un terremoto, anche in Vaticano, dal momento che sporchi e loschi traffici sono fino ad allora avvenuti con il beneplacito di alcuni settori dell'amministrazione della Santa Sede. Si tratta di coinvolgimento in società fantasma nei paradisi fiscali di Panama o del Lussemburgo. E poi c'è il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Ma è proprio suo? Chi governa quella banca per davvero? Quello che emerge durante il dibattito e grazie alle deposizioni di collaboratori di Calvi è che il pacchetto di controllo della Banca Lombarda è nelle salde mani dello IOR da un bel pezzo. E poi quel finanziamento di ben 150 milioni di dollari alla Cisalpine con sede a Nassau, quella, come abbiamo già visto, costituita apposta per riciclare valuta. E, guarda caso, nel consiglio di amministrazione di quella banca figura anche Paul Marsincus. Ci sono anche dichiarazioni al veleno di Roberto Calvi, come quella in cui riferisce di un incontro con Marsincus. Ecco le sue parole, virgolette. Io gli ho detto sul muso a Marsincus, guardi che se per caso risulta da qualche contabile che gira per New York che lei manda dei soldi per conto di Wojtyła a Solidarnosc, qui in Vaticano tra poco non c'è più pietra su pietra. E quando ho visto che lui non diceva niente, sono andato avanti. Allora Marsincus ha cambiato discorso, chiuse le virgolette. Parleremo tra poco di Solidarnosc. Calvi viene ritenuto colpevole di frode valutaria, condannato a 4 anni e 15 miliardi di lire di multa. Gli viene però concessa la libertà provvisoria in attesa dell'appello. E qui comincia il gioco del ricatto tra i due protagonisti di questa vicenda, Marsincus e Calvi. Alla fine si arriva ad un accordo. Calvi firma un documento con il quale libera lo IOR e Marsincus da responsabilità inerenti l'indebitamento delle società panamensi verso il Banco Ambrosiano. In cambio, lo IOR consegna a Calvi alcune lettere a garanzia della situazione debitoria di quelle stesse società. Questo è un modo per assicurare al banchiere lombardo i capitali necessari a salvare il suo impero finanziario. In particolare c'è la dichiarazione che quelle società sono effettivamente controllate dallo IOR. Ma Calvi non si arrende e si rivolge all'Opus Dei chiedendo di rilevare una quota del 10% del Banco Ambrosiano per 1 miliardo e 200 milioni di lire e di estromettere Marsincus dalla presidenza dello IOR. L'Opus Dei ci pensa, ma alla fine rifiuta. La domanda è, perché questa decisione, tenendo conto che Marsincus è odiato in quanto ha in mano un potere finanziario in competizione con l'Opus Dei? C'è un nuovo personaggio che compare nella nostra storia, il cardinale Agostino Casaroli, una carriera con una lunga sfilza di incarichi della massima importanza. In quel momento è segretario di Stato Vaticano, che sarebbe, come dire, ministro degli esteri. Lui è molto preoccupato di quello che il Papa Wojtyła sta facendo e cioè della sua politica a favore di Solidarnosc e contro la dirigenza comunista polacca. Allarmato dalla possibilità che l'Opus Dei arrivi a dirigere lo IOR, interviene e blocca tutto. I soldi a Solidarnosc arrivano dallo IOR attraverso il Banco Ambrosiano. La preoccupazione di Casaroli riguarda i difficili equilibri instaurati da una parte con il duro regime di Jaruzelski e dall'altro con la Chiesa polacca. Il rischio di una guerra civile e, peggio ancora, di un intervento armato dell'Unione Sovietica spaventa non poco il cardinale. Intanto, un papa ancora convalescente dall'attentato promuove Monsignor Marcinkus che, dopo l'arresto di Calvi, acquista sempre più potere. Perché? Perché in lui, come capo dello IOR, convergono gli interessi del papato e quello della massoneria. Lo spiegherà bene Licio Gelli, come racconta lo scrittore massone Pier Carpi in una famosa intervista a Enzo Biagi. Aperte virgolette. Gelli sosteneva che aveva versato nelle casse del Vaticano quasi 50 milioni di dollari per la causa polacca. Diceva: «La Polonia, come in tutti i paesi a dittatura comunista, la Chiesa e la massoneria debbono essere unite come non mai, poiché entrambe sono perseguitate». Chiuse virgolette. I soldi erano arrivati allo IOR attraverso il Banco Ambrosiano. Licio Gelli in quegli anni è un burattinaio che muove molti fili e ha molte cose da raccontare. A proposito della vicenda che stiamo seguendo, dice, virgolette, «Nel settembre 1980 Calvi mi confidò di essere preoccupato perché doveva pagare una somma di 80 milioni di dollari al movimento sindacale polacco Solidarnosc e aveva solo una settimana di tempo per versare il denaro». Chiuse virgolette. Mentre il potere di Marcinkus cresce, quello di Calvi diminuisce. Nel Banco Ambrosiano entra anche Carlo De Benedetti, rilevando un 2% delle quote. Ma De Benedetti cerca subito di capire quali legami siano in corso tra la banca di Calvi, lo IOR e la P2. Lo fa chiedendo direttamente a Calvi, il quale svicola e in pratica non risponde. Così l'imprenditore torinese si rivolge alle alte sfere del Vaticano, precisamente al cardinale Silvestrini della Segreteria di Stato. Quando De Benedetti si chiede come faccia il Vaticano ad affidare le proprie risorse ad un ladro, questo è il termine preciso usato per definire Calvi, il cardinale si stringe nelle spalle e dice che si tratta semplicemente di una pecorella smarrita. Visto il clima, De Benedetti rivende le sue quote a Calvi ed esce precipitosamente dal banco. Dirà, qualche anno dopo, di aver capito proprio nel colloquio con Silvestrini che Marcinkus doveva avere un rapporto assolutamente particolare con Papa Wojtyła, e capisce anche che il legame è rafforzato proprio dall'azione dello IOR a favore dei dissidenti polacchi.
In the early morning rain, with a dollar in my hand and an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my thank you.
E questa era la sfortunata Eva Cassidy in Early Morning Rain. La morte di Calvi. Credo tutti sappiano come è stato trovato il cadavere di Roberto Calvi. La mattina del 18 giugno 1982 un impiegato delle poste, camminando lungo il Tamigi, vede un corpo penzolare dalle arcate del Blackfriars Bridge, il ponte dei Frati Neri, in centro a Londra, non distante dalla cattedrale St. Paul e dal Covent Garden. Suicidio, come si affretta a dire la stampa e l'inchiesta britannica? Difficile, se non impossibile. Un altro mistero da svelare, ma andiamo con ordine. Un paio di mesi prima, il 27 aprile, il ragionier Roberto Rosone esce dall'agenzia 18 del Banco Ambrosiano. Lo aspetta un omone barbuto, cappotto di cammello, vestito grigio e sotto una pistola calibro 7,65. C'è il clic di un'arma inceppata, poi uno sparo. Rosone si accascia, ma non è morto, è solo ferito ad un gluteo. L'omone non spara di nuovo, nessun colpo di grazia. Si allontana, sale su una moto guidata da un complice che parte a tutta velocità. Ma intanto sono usciti in strada l'autista di Rosone e una guardia giurata. Dalla moto partono dei colpi per coprire la fuga. L'autista cade a terra colpito all'addome. La guardia spara quattro colpi. Uno colpisce l'omone alla nuca. Cade a terra, morto. L'omone si chiama Danilo Abbruciati, un professionista come vedremo tra poco, uno che non può aver sbagliato mira. Si è dunque trattato di un avvertimento. Ma per chi? Roberto Rosone, il ragioniere colpito, è vicepresidente e direttore generale del Banco Ambrosiano. È il braccio destro di Roberto Calvi. Ecco a chi è diretto l'avvertimento. Già, ma da parte di chi? Per scoprirlo dobbiamo conoscere meglio Danilo Abbruciati. Nonostante salga alle cronache con la formazione della prima banda della Magliana, era già stato denunciato nel 71 per aver picchiato e sequestrato la moglie. Nel 76 finisce dentro per sequestro e omicidio. Ci rimane 3 anni. Quando esce è senza contatti e allora si avvicina alla componente dei testaccini della banda romana, quella diretta da Renatino De Pedis, diventandone anche uno dei capi. Seguire le vicende della banda della Magliana è quanto mai interessante per capire che razza di intrecci legassero tra loro malavita organizzata, correnti mafiose, servizi segreti e politica del periodo. Ma non è il tema di questa puntata di Non ci credo. Dunque, Abbruciati, uno degli affari sporchi della banda è quello dell'eroina. Dopo qualche tempo a fornire la roba ci pensa la mafia siciliana, quella di Stefano Bontade e di Pippo Calò. Anche la storia di questi due super boss sarebbe interessante da raccontare, magari lo faremo in una puntata futura. Calò vive a Roma e ha bisogno di un piccolo esercito di gente senza paura e senza scrupoli. Gli serve per azioni intimidatorie e per omicidi. In quel periodo i morti di mafia non si contano, sia nelle lotte intestine tra famigli, sia per fare piazza pulita di ogni concorrenza nei traffici illeciti. I testaccini sono l'ideale. Danilo Abbruciati diventa così il collegamento tra la banda e la mafia di Pippo Calò. Ad alcuni membri della Magliana questo non piace per niente, di Danilo non si fidano, ma il fiume di denaro che in questo modo fluisce riesce a convincere molti che, in fondo, che male c'è. La conclusione è che Danilo Abbruciati lavora per Pippo Calò e l'aver sparato a Roberto Rosone è solo un piacere fatto al capomafia. Questo è un punto che dobbiamo tenere a mente per quello che segue. Dunque Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Essendo stato così ammanicato con il Vaticano, ti aspetti da parte delle autorità dello Stato un qualche accenno di cordoglio. Invece, niente di niente. Prima di lasciare l'Italia, il banchiere aveva detto alla moglie: «Se mi succede qualcosa, Papa Wojtyła dovrà dare le dimissioni». Una frase molto pesante che nasconde la conoscenza di segreti del tutto innominabili, anche se probabilmente sono quelli di cui abbiamo detto sin qui. Le società finanziarie all'estero, i paradisi fiscali, le sovvenzioni a Solidarnosc e, con ogni probabilità, un'azione di riciclaggio del denaro proveniente dalla mafia che abbiamo appena visto da che giro d'affari proviene. Marcinkus sparisce dalla scena giudiziaria nonostante gli arrivi una convocazione da parte del giudice che indaga su un prestito fatto a suo tempo dallo IOR e nonostante una comunicazione giudiziaria che in termini attuali corrisponde più o meno ad un avviso di garanzia. Il problema sul quale indaga la magistratura di Milano è un prestito di 50 miliardi delle vecchie lire all'Italmobiliare, ma indicizzato al franco svizzero, vale dire che è con questa valuta che si devono fare i conti. E con la rivalutazione fortissima del franco in quel periodo, nel giro di pochi anni il Vaticano si viene a trovare con un credito di oltre 110 miliardi, più del doppio. Si tratta di una manovra speculativa che non si può fare. Ecco perché il Vaticano tiene la testa bassa e la bocca cucita. Meglio starsene buoni. Come dicono a Napoli, ad a passà nuttata. L'unico interesse dello Stato Pontificio è che sullo scandalo IOR Banco Ambrosiano sia messa una grossa pietra al più presto, una pietra tombale, visto che c'è di mezzo un cadavere, quello di Roberto Calvi.
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce: non mi avete fatto niente,
non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente.
Fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre.
metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
Il corpo di Roberto Calvi viene staccato dalle arcate del ponte e portato dalla polizia fluviale al Guy's Hospital, dipartimento di medicina forense. Il referto del medico legale è chiarissima: si tratta di suicidio per impiccagione. Ma l'esame del corpo non basta, occorre vedere il contesto, vale a dire capire come diavolo ha fatto Calvi ad impiccarsi lassù. L'indagine successiva si compie davanti al coroner, che noi traduciamo abitualmente con medico legale, anche se la figura inglese ha compiti più specifici di indagine giudiziaria. Dunque, l'indagine si svolge davanti al coroner e ad una giuria. Qui il verdetto rimane aperto, non si riesce a capire se Calvi si è suicidato o se è stato assassinato. Il caso passa allora alla magistratura italiana. Che sia un suicidio o no fa una grande differenza, non solo perché è sempre bene conoscere la verità su fatti del genere, ma fa una grande differenza per la vedova Clara, la quale fa causa alle generali che non vogliono pagare l'assicurazione sulla vita. È dunque un tribunale civile, quello di Milano, a ritenere fondata l'ipotesi dell'assassinio. Addosso a Calvi si trovano parecchi soldi in varie valute, tra le altre 10.000 dollari, circa 25.000 euro di oggi, due orologi, il passaporto con nome falso. Ma quello che incuriosisce gli investigatori sono 5 pezzi di materiale edile, 5 mattoni da 5 kg, infilati nei pantaloni e nella giacca come zavorra. Si arriva al 1997, 15 anni dopo la morte di Calvi, ad avanzare ipotesi concrete su questi fatti. Lo fa il giudice per le indagini preliminari Mario Almerighi al processo contro gli imputati sospettati del crimine, Flavio Carboni e, guarda chi si rivede, Pippo Calò. Parleremo tra poco di questi due personaggi. Per ora concentriamoci sulle osservazioni del magistrato. Le analisi riguardano anche la marea che entra ed esce dal Tamigi. Secondo l'autorità del porto di Londra, il livello massimo in città si raggiunge alle 23.30 di quella notte. Questo significa che al momento del decesso di Calvi, avvenuto secondo le perizie intorno alle 2, le acque avrebbero dovuto raggiungere le ascelle di Calvi. Ne segue che solo due modi avrebbero potuto portarlo fin là. Il primo è la discesa dall'alto dell'impalcatura, cosa incredibile con quella zavorra addosso, che tra l'altro sarebbe probabilmente caduta, scivolata via, almeno quella che aveva dentro i pantaloni. Il secondo modo è usando una imbarcazione, ma allora si sarebbe dovuto trovare il natante, oppure Calvi quella notte non era solo lungo il Tamigi. Analizzando i pantaloni portati dal banchiere, si scopre che sono insudiciati a livello delle natiche, come tipicamente accade a chi viaggia su un'imbarcazione destinata al trasporto fluviale. La seconda perizia del 98 stabilisce un'altra cosa importante. Dalle analisi più avanzate per l'epoca, si stabilisce che le mani di Calvi non sono mai entrate in contatto con i mattoni che portava addosso, e che le stesse mani non hanno mai toccato nessuna parte della struttura alla quale è stato appeso. È sufficiente questo per concludere che Roberto Calvi, quella notte a Londra, è stato suicidato. Si tratta dunque di un omicidio. Adesso bisogna trovare i colpevoli. Prima del 18 giugno, Calvi dà segno di temere quello che può capitare a lui e alla sua famiglia. In maggio fa allontanare la moglie Clara dall'Italia e pochi giorni prima di andare a Londra manda la figlia Anna in giro per l'Europa fino alla meta definitiva di Washington. Se analizziamo il modo in cui Calvi esce dall'Italia, capiamo quanto fosse preoccupato di far perdere le sue tracce. Il 9 giugno prende l'aereo da Milano per Roma. Qui incontra Flavio Carboni, col quale organizza la sua fuga. Chi è Flavio Carboni? È un faccendiere implicato in molte vicende oscure di questo periodo. Secondo il pentito della Banda della Magliana Antonio Mancini, costituiva un anello di raccordo tra la stessa banda, la mafia di Pippo Calò, gli esponenti della loggia P2, i servizi segreti deviati e alcuni politici e imprenditori influenti dell'epoca. Era, Carboni, quello che gestiva per conto di Cosa Nostra gli investimenti di denaro sporco, utilizzando proprio il Banco Ambrosiano e lo IOR. In effetti l'unica condanna inflittagli riguarda proprio il crack del Banco Ambrosiano, almeno sulla carta, perché grazie ad un paio di indulti se la cava con poco o niente. Più recentemente finisce sotto inchiesta per la questione dell'energia eolica in Sardegna e per la costituzione della società segreta P3, ma questa è un'altra storia che in questo momento non ci riguarda. Dunque, il 9 giugno 82 organizza la fuga di Calvi. Costui va a Venezia, di qui a Trieste e poi in Jugoslavia, poi in Austria, a Klagenfurt. Il 14 giugno incontra Carboni al confine con la Svizzera, vanno ad Innsbruck nel Tirolo e da qui con un aereo verso Londra. Il 16 giugno Carboni raggiunge Calvi a Londra partendo da Amsterdam. Perché tutti questi spostamenti così complicati? Per far perdere le tracce? Per paura di essere seguiti? E in questo caso da chi? Per capirci qualcosa dobbiamo seguire i processi che vengono svolti negli anni 90 sul caso Calvi. Secondo le dichiarazioni di alcuni pentiti, la ricostruzione è più o meno questa. Calvi, attraverso il Banco Ambrosiano, riciclava molto denaro delle famiglie mafiose più importanti, quella dei Corleonesi in primo piano, ma anche della Camorra, che in quel periodo sta facendo una guerra spietata tra cutoliani e anticutoliani che provocherà oltre 1200 morti. Sono i soldi ricavati soprattutto dal traffico della droga. A Roma, come detto, gestisce il tutto Pippo Calò, in accordo con la potente Banda della Magliana. Quando il Banco Ambrosiano fa crack, quei soldi spariscono nei rivoli degli investimenti di Calvi, ritenuto l'unico responsabile di tanta perdita. Va quindi punito con la morte.
Can't stand with no helping hand. dirlo. How many numbers till we get it done? How many more are you gonna find? Fingers, toes, when you done with those time out of mind. Just like the one it's never done. Way past the furthest you can see. Fingers, toes, and when you done with those, you can count on.
Secondo le versioni fornite dai pentiti, a condannare a morte Roberto Calvi sono Pippo Calò, Flavio Carboni, proprio quello che l'ha accompagnato a Londra, ed Ernesto Diotallevi, uno dei boss della banda della Magliana. Saranno proprio loro a finire sotto processo. Assieme a loro finiscono sotto processo anche il contrabbandiere Silvano Vittor e la fidanzata di Carboni, Manuela Kleinzig, ben presto ritenuta dalla stessa accusa innocente. Nel 2007 la sentenza. Tutti gli imputati vengono assolti per insufficienza di prove, decisione condivisa 3 anni più tardi dalla Corte d'Appello. È un finale abbastanza convenzionale per i delitti commessi dalla mafia, ma nel dispositivo del Tribunale si leggono frasi che portano ad un finale non scritto perché, secondo i giudici, la tesi del suicidio è impossibile e assurda. Risulta però provato che Cosa Nostra utilizzava il Banco Ambrosiano e lo IOR come tramite per massicce operazioni di riciclaggio. Nelle motivazioni della sentenza della Corte di Appello si legge, tra virgolette, Roberto Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso. Ritorna ancora la stessa domanda. Da chi? Il pentito di mafia, Francesco Marino Mannoia, accusa Francesco Di Carlo, affiliato ai Corleonesi. Quando diventerà collaboratore di giustizia, costui negherà di aver partecipato alla messa in scena del Ponte dei Frati Neri. Dirà che Pippo Calò lo aveva effettivamente contattato per assassinare Calvi, ma lui era troppo lontano per essere contattato in quel momento. Quando successivamente chiama Calò, il boss gli dice che ormai è tutto risolto con i napoletani. Dunque, secondo questa voce, gli esecutori dell'omicidio sarebbero stati Vincenzo Casillo e Sergio Vaccari. Il primo, Cutoliano, ma anche legato ai Corleonesi, verrà ammazzato nell'83 facendo esplodere la sua auto piena di tritolo. Il secondo viene trovato orrendamente pugnalato e torturato nel suo appartamento di Londra nel settembre dell'82. Certo, si tratta di criminali contro i quali la, passatemi l'espressione, concorrenza può essere feroce e quindi il motivo dei 2 omicidi potrebbe non avere nulla a che fare con Calvi, ma appunto potrebbe. Ecco dunque la storia che stasera ho cercato di raccontare nel modo più semplice possibile, anche se gli intrecci, come sempre, sono incasinati e di molti di essi ho semplicemente accennato, perché gli anni 70 e 80 in Italia sono pieni zeppi di incastri tra malavita, pensiamo ad esempio alla banda della Magliana, cosche mafiose, famiglie camorriste, servizi segreti, organizzazioni eversive, soprattutto neofasciste, logge massoniche come la P2 di Licio Gelli, politici corrotti e conniventi come Giulio Andreotti, riconosciuto colpevole di collusione con la mafia ma prosciolto perché prescritto, faccendieri e con ogni probabilità imprenditori in rampa di lancio. Chiudo questa puntata di Non ci credo con le motivazioni che nel 2016 il giudice romano Simonetta D'Alessandro archivia il procedimento che vede coinvolti Gelli, Carboni e Pazienza. Leggiamo, virgolette. Lo sforzo della pubblica accusa consegna comunque un'ipotesi storica dell'assassinio difficilmente sormontabile. Una parte del Vaticano, ma non tutto il Vaticano. Una parte di Cosa Nostra, ma non tutta Cosa Nostra, una parte della massoneria, ma non tutta la massoneria, e in una parola la contiguità tra i soli livelli apicali in una fase strategica di politica estera che ha bruciato capitali che secondo i pentiti erano di provenienza mafiosa. Il Banco Ambrosiano riciclava denaro mafioso e al contempo finanziava segretamente, in chiave anticomunista, nel quadro di una più ampia strategia del Vaticano, il sindacato polacco Solidarność e i regimi totalitari sudamericani. Dunque né Calò né Marcinkus potevano accettare il rischio che Calvi, ormai alle strette, fallito e inseguito da un mandato di cattura, rivelasse agli inquirenti quella tipologia di attività illecita volta a far convogliare denari mafiosi in quelle direzioni e l'attività di riciclaggio che attraverso il banco veniva espletata. Tra gli altri possibili moventi emersi durante i lunghi anni di indagini, l'impossibilità da parte di Calvi di restituire un'ingente somma di denaro ai mafiosi. Le rogatorie avviate verso lo Stato della Città del Vaticano hanno avuto esiti pressoché inutili. Per questo non è stato possibile ricostruire il ruolo esatto di Marcinkus e soprattutto i flussi finanziari che legavano il Banco Ambrosiano allo IOR. Chiuse virgolette. C'è ancora un ultimo documento pubblicato nel libro Poteri Forti di Ferruccio Pinotti, edito dalla Burr nel 2005. Si tratta di una lettera che Calvi scrive a Papa Wojtyła il 5 giugno del 1982, due settimane prima di morire. Dice, virgolette, «Santità, sono stato io ad addossarmi il pesante fardello degli errori, nonché delle colpe commesse dagli attuali e precedenti rappresentanti dello IOR, comprese le malefatte di Sindona. Sono stato io che, su preciso incarico dei suoi autorevoli rappresentanti, ho disposto cospicui finanziamenti in favore di molti paesi e associazioni politico-religiose dell'Est e dell'Ovest. Sono stato io in tutto il Centro Sud America che ho coordinato la creazione di numerose entità bancarie, soprattutto allo scopo di contrastare la penetrazione e l'espandersi di ideologie filomarxiste. E sono io, infine, che oggi vengo tradito e abbandonato». Chiuse le virgolette. I segreti e gli interessi economici legati alla mancata restituzione da parte dello IOR del denaro ricevuto dal Banco Ambrosiano e connessi alle operazioni finanziarie che lo IOR realizzava per conto di propri clienti italiani desiderosi di esportare valuta aggirando le norme bancarie, sarebbero quindi all'origine della decisione di uccidere Roberto Calvi che, disperato e temendo di finire in carcere, avrebbe potuto rivelare quanto sapeva ai magistrati. Per quanto riguarda la Chiesa, in questa vicenda si fa molta fatica a trovare concetti come perdono, carità cristiana e tutte le altre belle parole della filosofia cattolica, che restano lontane e suonano come una imbarazzante ipocrisia quando si tratta di tutelare i propri interessi economici e politici. E c'è anche un ultimo concetto, espresso molto duramente in Vaticano S.P.A. Dopo la fuoriuscita di Marcinkus dallo IOR, parte un nuovo e sofisticatissimo sistema di conti cifrati, nei quali transitano centinaia di miliardi di lire. L'artefice è Monsignor Donato De Bonis. Conti intestati a banchieri, imprenditori, mobiliaristi, politici di primo piano, compreso Omissis, nome in codice che sta per Giulio Andreotti. Titoli di Stato scambiati per riciclare denaro sporco. I soldi di Tangentopoli, la maxi tangente Enimon, sono passati dalla Banca Vaticana, ma anche il denaro lasciato dai fedeli per le messe è stato trasferito in conti personali. Lo IOR ha funzionato come una banca nella banca, una vera e propria lavanderia nel centro di Roma, utilizzata anche dalla mafia e per spregiudicate avventure politiche. Un paradiso fiscale che non risponde ad alcuna legislazione diversa da quella dello Stato Vaticano. Tutto in nome di Dio.
Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta, non è mio potere. Gioia, tristezza, sempre davanti, stanze vicine, comunicanti, e in fondo sentire che niente finisce mai. È un tempo infinito il presente, non passerà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi.
Gabbia di ossa, libero il cuore, hai preso dolcezza da ogni dolore.
Conservo l'infanzia, la pratico ancora, e la seduzione mi affascina sempre. E in fondo sentire che esisti felicità. E abbracciami ancora una volta, mi basterà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo. Senza sapere cosa mi aspetta, ma voglio vedere.
Imparare ad amarsi, quest'altra canzone del Festival di Sanremo con, tra gli altri, Ornella Vanoni. Siamo arrivati alla fine di una puntata forse un po' spigolosa, ma spero interessante, e che induca qualcuno a leggere qualche libro sull'argomento e ad avere una visione critica anche di quegli argomenti che ti mettono davanti una barriera ideologica, non importa di quale matrice sia. Permettetemi di sottolineare che la conoscenza dei temi trattati stasera sarà importante per seguire la prossima puntata, durante la quale parleremo ancora di questo periodo e di come il Vaticano si sia trovato in mezzo a trame poco chiare che hanno visto come protagonista la banda della Magliana, spesso in associazione con potenti boss della mafia e alcune istituzioni vaticane. Questo però tra 2 settimane, sempre alle 20:50 e sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. La puntata che avete appena ascoltato andrà invece in replica tra 2 domeniche, il 20 maggio alle 16:50, anche se tra qualche giorno potrete trovarla integralmente sul mio sito noncicredo.org assieme a tutte le altre puntate di Non ci credo. Vi do appuntamento tra pochi minuti per una puntata veramente speciale di Infinitamente Blues. Con me, Silvia e Adriano, stasera una grande cantante con la sua band, un'amica che c'era già venuta a trovare in occasione dell'uscita del suo CD Music Odyssey nel 2014. Adesso ci siamo, tra qualche giorno uscirà un nuovo lavoro e noi abbiamo l'onore davvero grande di presentarlo in anteprima assoluta. Lei è Alice Violato, che con i Twisters ha realizzato Arise, che verrà presentato ufficialmente questo fine settimana a Piove di Sacco. Una grande serata di blues da non perdere assolutamente. E visto l'argomento trattato oggi, io vi lascio con un brano del compianto Leonard Cohen, un pezzo a suo modo religioso. Alleluia. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like